Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia. Questo è il primo di due incontri quotidiani. Siamo nel ridotto dell'opera attualmente, ma io tornerò poi in vostra compagnia nel pomeriggio per seguire da vicino l'inaugurazione del Teatro La Scala di Milano, che si apre questa sera con un titolo celeberrimo, Tosca di Giacomo Puccini. Tra l'altro, naturalmente, viene annunciato un cast straordinario capitanato da Anna Netrebko nella parte di Tosca, Francesco Meli nella parte di Mario Cavaradossi, Luca Salsi nella parte del terribile barone Scarpia. L'orchestra e il coro della Scala di Milano sono diretti da Riccardo Chailly, mentre regista per il secondo anno consecutivo è Davide Livermore. Bene, nel corso della nostra trasmissione avremo poi comunque opportunità di ritornare ad un evento molto importante che ha caratterizzato l'autunno di questo 2019, vale a dire la prima assoluta di un'opera di Gaetano Donizetti che si credeva perduta. Si tratta de L'Ange de Nisida, che è andato in scena nel cantiere del Teatro Donizetti di Bergamo grazie alla fantasia e alla genialità, devo dire, di Francesco Micheli, il quale è direttore artistico del Donizetti Festival, ma regista anche di questa operazione. Uno spettacolo che chi l'ha perso davvero ha perso qualche cosa di grosso. Noi ne parleremo con una gentilissima ragazza, Candida Mantica, la quale ha revisionato la partitura di Gaetano Donizetti, come dicevo, L'Ange de Nisida. Ma adesso incominciamo con Tosca, un primo ascolto con Gilda Dalla Rizza, che è stata una delle care interpreti pucciniane ai tempi appunto del compositore. È stata Tosca alla Scala ed è questo uno dei motivi per il quale l'ho scelta. Ascoltiamo naturalmente la celebre pagina Vissi d'Arte, dopodiché abbiamo l'opportunità di proporre un'intervista che mi è stata gentilmente concessa dal Teatro La Scala appunto, relativa al regista di Tosca quest'anno alla Scala, vale a dire a Davide Livermore.
Thank you. È un grandissimo onore inaugurare per il secondo anno di seguito la Scala e immaginare di poterlo fare con un titolo straordinario come Tosca, che non ha mai inaugurato la Scala, beh, lo è ancora di più. Evidentemente non posso anticipare nulla della regia, questo no. Posso dirvi però che cosa è per me mettere in scena Puccini. Ogni volta che mi sono trovato una partitura pucciniana mi sono reso conto che il più grande regista è Puccini. Puccini non scrive delle opere magari con dei contenuti archetipici che possono essere degli assoluti interpretabili. Puccini racconta proprio quella storia lì e la racconta con una dovizia di particolari che vengono sostenuti, particolari di azione, di approfondimenti psicologici che vengono talmente descritti dalla partitura, per cui fare una regia di Puccini vuol dire sostanzialmente comprendere perfettamente fino in fondo ancora di più le istanze e il desiderata musicale, perché è tutto lì. Quindi per me non vi racconterò che cosa sarà questa regia, ma posso raccontarvi che faremo un viaggio straordinario dentro la partitura, perché dentro la partitura ci sono le ragioni di tutto. Un conto per me è il rapporto tra cinema e opera, l'altro è il rapporto tra tecnologia e l'opera. Intanto nelle mie messe in scena qui alla Scala sono passato attraverso suggestioni e poi non ho mai fatto delle vere e proprie citazioni, sono sempre stato profondamente suggestionato da Eisenstein per il Tamerlano, dal cinema neorealista fino alla commedia all'italiana dei primi anni 50-60 per quanto riguarda il Don Pasquale. Su Attila profondamente sono stato profondamente toccato da quella che è stata un'invenzione nuova, un ricreare un Novecento distopico per poter raccontare spostando quella storia. Puccini invece fa una cosa che è unica e irripetibile, inventa il cinema. Puccini inventa la narrazione, il fluire di narrazione cinematografica, dove nella musica capiamo perfettamente il segnale in maniera evidentissima quando ci sono i close-up, i primi piani, quando c'è un movimento di carrello, perché proprio si vedono gli ambienti descritti in maniera clamorosa, si entra e si esce, e sono talmente forti, talmente forte la narrazione musicale da questo punto di vista, che abbiamo sicuramente, questo lo posso dire anche senza doverlo descrivere nel dettaglio, ma posso dire che il tentativo è proprio stato quello di entrare talmente in maniera potente con la partitura da poter anche solo fare, per esempio, una cosa che raramente, o forse io personalmente non l'ho mai vista, è l'inizio dell'opera dove non siamo nella chiesa di Sant'Andrea della Valle. All'inizio non ci siamo fuori, perché con ritmo sincopato noi vediamo un uomo che corre fuori dalla chiesa e quindi dobbiamo entrare dentro la chiesa. Vi dico questa cosa perché è questo l'entrare in rapporto con la partitura e la narrazione cinematografica di Puccini. Non è perché a me piace il cinema, ma guardiamo in che anno è stato scritto quest'opera. Era l'anno 1900 ed era l'anno in cui nasceva tutto, nasceva la nostra contemporaneità. Il rapporto Scarpia, Tosca, Cavaradossi nella nostra contemporaneità lo trovo profondamente sbagliato. Tanto mi piace spostare tanto le partiture che parlano alla contemporaneità, ed è fondamentale poterlo fare. Verdi scrive sempre degli archetipi e con vicende che non sono messe in scena tranne Traviata nella sua contemporaneità, anche perché non lo può fare, quindi racconta degli archetipi e gioca di sponda con la storia, usa il passato per poter parlare al presente. Puccini invece vuol proprio raccontare quella storia lì, proprio quel momento lì, in quel momento storico lì, perché è quello che gli interessa. Con Puccini è enormemente difficile spostare, perché Puccini non lo vuole, perché Puccini vuole raccontare esattamente l'anno 1800, perché nell'anno 1800 ci sono una serie di cose che gli interessano, soprattutto a livello narrativo e relazionale tra i personaggi, e poi forse anche sì, c'è in un secondo campo anche la politica, però non era l'obiettivo di Puccini. Quel tempo del teatro impegnato, del teatro politico, del teatro d'opera politico era passato. Adesso era il tempo del grande spettacolo, dello spettacolo perfetto, e lui l'ha scritto.
Abbiamo ascoltato un'intervista a Davide Livermore. A questo punto abbiamo l'opportunità di proporre un'intervista, appunto gentilmente concessami dal Teatro La Scala di Milano, al tenore protagonista di Tosca, vale a dire a Francesco Meli. In questo caso facciamo precedere l'intervista da un ascolto e lo dedichiamo al primo tenore che ha interpretato Tosca alla Scala, un tenore tra l'altro di fama wagneriana anche, Giuseppe Borgatti.
Cavaradossi è un ruolo che io trovo che sia del repertorio pucciniano molto adatto alla mia vocalità. Puccini richiede, nella parte in generale a tutti, ma nella parte del tenore tantissimo, una varietà di colori, non bisogna mai essere monocorde o comunque sempre eroici. È un personaggio, soprattutto poi nell'ultimo atto, molto intimo, di slancio lirico, mai di slancio eroico, molto in contrasto col carattere di Tosca, che invece è molto forte, già una donna del Novecento. Farlo qui è un'emozione grande, farlo la sera del 7 dicembre è un'emozione ancora più grande. Non è solo un'emozione, perché è anche una responsabilità, perché la prima della Scala è la prima delle prime. Tutto il mondo si ferma, tutto il mondo della musica, del teatro, si ferma a guardare cosa succede a Milano quella sera. Non è una pressione che si ha addosso, però si sente un certo tipo di responsabilità, di onore anche, a essere su questo palcoscenico quella sera. Trovarmi qua poi con tanti amici che cantano insieme a me, cantanti con cui ho cantato tantissimo, che sono amici non solo sul palcoscenico ma anche nella vita di tutti i giorni. Anna è un'interprete intensissima, è un'artista straordinaria. Quando entra in scena, quando è lì con te che sta cantando, vivi veramente quello che sta succedendo. Con Luca Salsi abbiamo cantato di tutto, tutti i ruoli verdiani, tutte le opere verdiane più importanti le abbiamo cantate da qui al Metropolitan, a Salisburgo. Abbiamo veramente un rapporto di amicizia fraterna e di grande sentimento. Io ho cantato con Maestro Chailly già qui alla Scala due composizioni di Verdi, perciò lo conoscevo come interprete verdiano. Trovarlo qui in Puccini è stata un'emozione grande, perché l'istinto ritmico, l'istinto musicale, la conoscenza, l'approfondimento musicale del maestro Chailly nel repertorio di Puccini è straordinario, soprattutto nei cambi di tempo, nella ricerca del tempo, del ritmo, nel rispetto del ritmo, ancora di più il rapporto e la possibilità di lavorare con un musicista come maestro Chailly è straordinario. Davide è un regista che io conosco da sempre, dall'inizio della mia carriera, perché io debuttai con lui l'Elisir d'Amore che avevo 22 anni. Lavorare con Davide è... uno deve mettersi il cuore in pace, perché è tutto vero, è tutto intenso, è tutto, non si ci può risparmiare mai, e è una cosa bellissima, perché dare un pugno per finta in palcoscenico è una delle cose più difficili del mondo, perché può diventare buffissimo, diventa il cartone animato con il rumore che ti sposti mentre ti danno un pugno, invece deve essere tutto, anche se non è vero, verissimo. E con Davide è fondamentale questo. La cosa bella di Davide è la ricerca dell'emotività interna che ha il tuo personaggio. Quando ieri provavamo il terzo atto, che è l'atto in cui Cavaradossi vive tutti i suoi drammi, tutte le sue emozioni più forti, ci sono stati diversi momenti in cui sia io che Davide non le abbiamo versate, ma gli occhi erano gonfi di lacrime.
Grazie a questi contributi relativi a Davide Livermore, Francesco Meli, che mi sono stati gentilmente concessi dal Teatro alla Scala di Milano, appunto. E a questo punto voltiamo pagina invece e ci inoltriamo nelle difficili, se vogliamo, tematiche, un labirinto, se vogliamo, della ricostruzione di una partitura che si credeva estinta. L'Ange de Nisida di Gaetano Donizetti, un'opera che era destinata al Teatro della Renaissance alla fine degli anni 30 a Parigi, quindi, poi però per il fallimento del teatro l'opera non era andata in scena. Gaetano Donizetti aveva utilizzato delle parti di una precedente opera, Adelaide, che non era stata compiuta, e riutilizzerà alcune pagine dell'Ange de Nisida per La Favorite, che però andrà invece in scena al Teatro dell'Académie Royale de Musique. Questa, come vi dicevo, è un'anticipazione, perché ne parleremo assai diffusamente con Candida Mantica, la quale ha curato la revisione di questa misteriosa, diciamo così, partitura. Precediamo l'intervista a Candida Mantica con un ascolto legato alla Favorite di Gaetano Donizetti.
Adesso per poco lo sposo della loro sì. Tutto me dice e dubbia e l'alma ancora all'inattesa gioia. Oddio, sposarlo! Oh!
Gaetano Donizetti è un compositore che ha goduto di larghissima fama in tutto il mondo, ma direi che a Londra, in Inghilterra, l'interesse per questo compositore bergamasco è particolarmente accesa. Difatti abbiamo varie testimonianze, anche discografiche, registrazioni relative alle sue opere anche meno note. Oggi parliamo di una di queste che tra l'altro ha rivisto la luce a Bergamo in occasione del Donizetti Festival, un'opera che si credeva del tutto perduta, Ange de Nisida, L'Ange de Nisida. Dico subito che Nisida è una isoletta, diciamo, al largo di Napoli. Siamo in contatto telefonico per l'occasione con una persona che ha dedicato sicuramente gran parte della sua esistenza alla rielaborazione, alla riscoperta di questo prezioso lavoro di Gaetano Donizetti che precede la famosa Favorite. E si tratta di Candida Mantica. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Ciao, grazie a voi dell'invito.
Una giovane ragazza, tra l'altro molto bella, la quale si è dedicata alla musicologia. Come sei entrata in contatto con L'Ange de Nisida, quest'opera che Donizetti aveva previsto per Parigi, poi è rimasta Parigi come favorite, però è diventata tutta un'altra cosa. Quando il tuo primo incontro?
La cosa incredibile è che si sapeva già dell'esistenza di questi materiali conservati presso la Bibliothèque Nationale de France, che avrebbero potuto restituire un'immagine dell'ultima opera di Donizetti ancora mai rappresentata. E negli anni, fino a qualche anno fa, però, non è mai stato avviato un progetto editoriale che raccogliesse la sfida di capire se di fatto questi materiali fossero sufficienti per dare appunto immagine completa dell'opera. La mia fortuna è stata quella di essere stata selezionata per un dottorato di ricerca presso un'università inglese, la University of Southampton, che appunto ha programmato un progetto di ricerca che prevedesse questo primo tentativo di ricostruzione. Ho a mia volta raccolto la sfida e è iniziato questo viaggio meraviglioso che mi ha accompagnato per diversi anni, tra difficoltà, problemi inaspettati, viaggi presso archivi in Europa e anche negli Stati Uniti, e alla ricerca dei tasselli di questo puzzle che poi di fatto mi ha consentito di ricostruire l'opera come Donizetti l'aveva concepita. Il progetto è iniziato nel 2008, e nel 2014 poi ho ricevuto una commissione da Opera Rara, casa discografica londinese, che come dicevi ha promosso le registrazioni di opere meno note di Donizetti, che appunto mi ha commissionato la prima edizione completa dell'Ange e che ha portato alla prima in forma di concerto dello scorso anno, del luglio del 2018, alla Royal Opera House di Londra. E in quel caso però si trattava appunto di un'esecuzione in forma di concerto finalizzata a un'incisione discografica, che quindi ha potuto restituire solamente una visione parziale del lavoro operistico, che ovviamente raccoglie in sé diversi elementi. E la prima vera e propria ha avuto luogo a Bergamo quest'anno, appunto qualche settimana fa. Credo che la nascita vera e propria dell'Ange ha avuto luogo proprio all'interno del Festival Donizetti, come forse è giusto che fosse.
Cosa hai trovato tu per quel che riguarda il materiale? Hai trovato il libretto, hai trovato arie, delle parti, eccetera. Da dove ti sei mossa?
Allora, una guida fondamentale è stata una bozza di lavoro di mano di uno dei due librettisti, Gustavo Baez, l'altro librettista invece Alfonso Royer, che mi ha consentito di rimettere insieme, mi ha dato un filo d'Arianna da seguire per rimettere insieme le varie pagine, i vari fogli di musica autografa che erano conservati appunto a Parigi, e conservati senza alcun ordine, senza alcuna logica. E, a queste pagine poi andavano aggiunte le pagine che Donizetti ha riutilizzato fisicamente nella partitura autografa della Favorita e che presentano delle difficoltà ulteriori perché le ultime notizie che si hanno della partitura autografa della Favorita risalgono più o meno agli anni 70 del secolo scorso, dopodiché la partitura è stata probabilmente venduta a un privato e l'unico modo per avere accesso, per avervi accesso, è un microfilm in bianco e nero. Donizetti, nel riutilizzare le pagine preesistenti dell'Ange nella Favorite, ha apportato notevoli modifiche, in molti casi sostanziali, alle linee vocali, ma anche all'orchestrazione, riadattando alcuni pezzi musicali in contesti drammatici diversi. Di conseguenza, il mio lavoro prevedeva di rintracciare uno strato che certe volte era stato pesantemente cancellato e cui era stato sovrapposto erano state sovrapposte delle scritture seguenti. Ovviamente il fatto che la partitura sia consultabile solamente in bianco e nero in microfilm ha reso il lavoro di decifrazione ancora più difficile. Ti interrompo per aggiungere che, non essendo mai stata rappresentata l'opera, non esiste né una partitura stampa ottocentesca né un libretto a stampa. Di conseguenza, ho potuto lavorare solo su fonti manoscritte che presentavano a loro volta diverse cancellature. Anche il libretto presenta molte cancellature e parti cassate. In alcuni casi, il testo da seguire per rimettere in ordine le pagine era proprio quello cancellato.
Scendendo un attimo dall'empirio, un po' a terra, la trama dell'Ange de Nisida e la trama della Favorita presentano punti in contatto e dissonanze notevoli. Ecco, quali sono i punti in contatto anche in relazione alla psicologia dei personaggi, il re, il giovane, la Favorita, appunto. Abbiamo che cosa in comune?
Partirei dalle differenze, il
Partiamo dalle
rapporto.
differenze, sì.
Di sicuro il rapporto tra Silvia e Ferrand, e Leonor e Alfonso nella Favorite presentano delle condizioni totalmente diverse. Nella Favorite si parla appunto di dell'amante di un re, di un amante consapevole di un re che ha già moglie, invece nell'Ange de Nisida c'è una giovane ragazza chiamata dall'Andalusia. Alla corte di Napoli con una falsa promessa di matrimonio che poi non viene rispettata da Fernand e che diviene prima la sua favorita, appunto, confinata nell'isoletta di Nisida che sta di fronte alla corte di Napoli e diviene oggetto di un conflitto tra il potere di Fernando, dunque tra lo Stato e la Chiesa dall'altra parte, che minaccia di rinchiudere Silvia in un convento nel caso in cui non lasciasse la corte di Napoli immediatamente. Questa situazione viene risolta, o meglio, viene offerto un possibile piano per la risoluzione di questo conflitto da Don Gaspar, personaggio esistente anche nella Favorite, ma che di fatto viene totalmente trasformato. Nell'Ange de Nisida Don Gaspar è un bassobuffo, macchinatore e regista dell'azione, soprattutto nei primi due atti, che architetterà un piano che potrebbe consentire a Fernand di mantenere Silvia a corte senza il contrasto della Chiesa. E il piano di Don Gaspar in realtà porterà conseguenze tragiche. Nella
Certo.
Favorite invece siamo in tutt'altro contesto istituzionale rispetto a quello del teatro della Renaissance e di conseguenza Donizetti deve rivedere le situazioni drammatiche e la trama dell'opera, eliminando gli elementi buffi e di conseguenza trasformando Don Gaspar da personaggio principale, regista dell'azione, in un tenore comprimario serio di tutt'altra importanza.
Mesdames,
à vos ennuis, aux pauvres âmes je compatis. À vos ennuis, aux tendres âmes je compatis. Bien entendu de votre enride, d'amour avide, que voulez-vous? Quel qui soupire n'a qu'à me dire ce qu'il désire, est-ce un époux? Bien entendu de votre enride, ce que je reste à ma charité. Venez, j'exerce l'humanité. Par moi seront cachés. Venez, mes belles, vous tout cherchez. J'offre ma ritoyant par mes yeux seuls voyant. Et je les ferme pour mettre un terme à vos ardeurs et à vos soupirs. Don Gaspard vient à votre aide, pour votre ennui j'ai le remède. C'est à Marie, je suis là, venez, venez. Mesdames, à vos ennuis, aux pauvres âmes, je compatis. Vous ennuyez, oh pauvres âmes, je combattis. Bien je t'ennuie de vos enries, de l'amour avide, que voulez-vous? Quel petit soupir n'a qu'à me dire ce qui me désire, est-ce un époux? Bien je t'ennuie de vos enries, de ce qui se verse à ma charité. Venez, j'exerce l'humanité. Venez, les vieux péchés, par moi seront cachés. Venez, mes belles, vous qui cherchez, j'offre à Marie, croyant, par mes yeux seuls voyant. Et je les ferme pour mettre un terme à vos ardeurs et à vos soupirs. Il n'est rien que je puisse, je tiens l'œil de la police et la main de la justice, et je suis l'ami du roi pour vous servir. Venez à moi, pour toute belle j'ai des maris, je suis l'échelle de mes amis, le privilège est de ma main, et je protège le climat, venez, je protège le climat, je vous protège, je vous allège, je vous protège la charité.
La modernità dell'Ange sta anche nell'abilità di Donizetti di mettere insieme, di combinare elementi comici ed elementi tragici, dove la comicità non è la comicità macchiettistica tipica delle opere buffe, comiche e anche semiserie di primo Ottocento, ma ha uno spessore diverso e alle macchiette grottesche si sostituisce un'ironia, un sarcasmo che ha uno spessore, una profondità diversa. Che certamente ha subito influenza anche di fonti letterarie francesi contemporanee, non ultima a Marion Delorme di Victor Hugo.
Victor Hugo. Senti, delle belle pagine della Favorita, quindi l'aria di Leonora, le due arie di Fernand, eccetera, queste le troviamo già nell'Ange?
No, non le troviamo, i pezzi solistici sono quasi del tutto differenti, anzi sono del tutto differenti. Nel primo atto c'è una cavatina con un coro di Don Gaspar che ovviamente non ritroviamo nella Favorite per il discorso che facevamo prima della trasformazione del personaggio.
Sì, la comprimarietà, sì.
Le due arie del tenore sono diverse rispetto alla Favorite, anzi la romanza del tenore nel quarto atto è forse l'elemento di maggiore diversità rispetto alla Favorite, perché il contesto del quarto atto è molto simile, l'atto più simile tra le due opere, con questa romanza che invece è del tutto inedita. Il re, il corrispettivo di Alfonso, invece non ha un'aria, ma gli viene affidata invece la stretta del finale del secondo atto, che anche in quel caso è inedita. Dunque tutti i pezzi solistici sono totalmente diversi rispetto alla Favorite.
Autonomi. Quindi da quello che tu dici, in pratica siamo in presenza di un'opera davvero diversa dalla Favorite, insomma.
Sì, e la cosa interessante è che anche quei pezzi che Donizetti riutilizza nella Favorite certe volte vengono adattati a contesti drammatici diversi e a voci diverse. Dunque riascoltarli nel contesto, all'interno del contesto drammatico dell'Ange, ci consente anche di capire per quale momento fossero stati concepiti, come fossero stati concepiti. E Donizetti in questo passaggio da un'opera all'altra non prende pezzi esistenti in maniera economica, li riutilizza così come sono nella nuova opera, li adatta, lavora l'orchestrazione, lavora le linee vocali, anche nei pezzi d'assieme, due dei quali sono molto simili tra le due opere. In realtà Donizetti nel passaggio della Favorite rielabora sia l'orchestrazione sia soprattutto le linee vocali. Il cast, come dicevamo prima, è totalmente diverso e di conseguenza l'equilibrio tra le voci viene ritoccato. Non dimentichiamo che il soprano che avrebbe dovuto interpretare Silvia nell'Ange de Nicida, Anna Tillion, aveva appena cantato Lucie al Teatro della Renaissance e aveva cantato Lucie con la sostituzione della cavatina nel primo atto adattata dalla Rosmonda d'Inghilterra e di conseguenza sì, aveva una tessitura ancora più alta rispetto alla cavatina originale della Lucia, mentre invece la Favorite è scritta per Rosine Stolz, di conseguenza mezzo soprano, esattamente, e di conseguenza Donizetti riscrive le linee vocali soprattutto nei pezzi d'assieme, riequilibrandole, e dunque anche nel momento in cui ci sembrerà di ascoltare un pezzo musicale che conosciamo, in realtà ci sono delle sfumature, degli equilibri, dei colori diversi rispetto a quelli che ci sono noti tramite la Favorite.
Certo, discorsi molto interessanti. Dobbiamo ancora puntualizzare due cose. Uno, ecco, Donizetti scrive la Favorite per l'opera, mentre l'Ange de Nicida era previsto al Teatro della Renaissance. Ecco, si sa perché poi fallì il progetto alla Renaissance?
Allora, ci sono una serie di motivi concomitanti, innanzitutto dei problemi finanziari, e Donizetti stesso ha cercato di contribuire, di sanare la situazione finanziaria che era quasi in dissesto del teatro, ma soprattutto ci sono dei problemi istituzionali. Il sistema teatrale francese, parigino, in quel periodo prevedeva una rigida associazione tra istituzione teatrale e determinato repertorio. Il sistema teatrale era stato regolamentato da due decreti napoleonici che aveva limitato il numero di teatri a 4 teatri primari e 4 teatri secondari. L'unico modo per poter produrre dei lavori musicali e vocali era di istituire un nuovo genere che non si sovrapponesse a quelli preesistenti. Di conseguenza il Teatro della Renaissance ha tentato di inventarsi un genere che non si mettesse in diretta concorrenza con quelli degli altri teatri. Di fatto poi il Teatro della Renaissance ha attirato l'attenzione e la rivalità degli altri teatri primari, e di conseguenza anche dei problemi legali istituzionali ne hanno poi decretato la fine nel maggio del 1840, prima che l'Ange potesse essere rappresentata, sebbene fosse già andata in prova a partire dal febbraio del 1840. Dunque è andata in prova per diversi mesi e Donizetti era in trepidante attesa di una data della prima, ma di fatto poi appunto il teatro ha chiuso i battenti prima che l'opera potesse essere rappresentata.
Beh, comunque direi che ha avuto di che consolarsi comunque, perché la fertilità di Donizetti anche in quegli anni era stata fenomenale, tra la Fille du Régiment, la Delia, Les Martyrs, la Favorite appunto, eccetera, nonostante la sua malattia, poveretto, tra l'altro. Senti, ultima domanda: chi è allora Candida Mantica, così diciamo infervorata quando si parla di Donizetti, e se effettivamente i tuoi interessi sono circoscritti a questo compositore bergamasco oppure si estendono anche ad altri compositori coevi?
Allora, io al momento sto lavorando anche per l'edizione critica delle opere di Bellini per Ricordi e sono anche impegnata per un progetto che prevede la realizzazione dell'edizione di Macbeth di Verdi in francese, dunque seconda sì. versione però in lingua francese. E dunque se, il mio cuore è sempre con Gaetano, ma cerco di andare anche altrove. Io ho studiato in Italia, mi sono laureata al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, Università di Pavia, e sono stata selezionata per il dottorato in Inghilterra subito dopo la laurea specialistica a Cremona e dico sempre, credendoci, che senza la preparazione acquisita a Cremona sarebbe stato davvero difficile imbarcarsi in questo progetto immenso che di fatto mi ha accompagnato per diversi anni e che in parte continua ad accompagnarmi, perché non è mai tardi per rivedere dei piccoli dettagli, delle piccole minuzie, e anche durante le prove della rappresentazione a Bergamo, durante i giorni bergamaschi, sono ovviamente venute fuori delle sfumature che mi hanno consentito di mettere ancora più a fuoco il mio lavoro editoriale e di conseguenza il lavoro di Donizetti.
Benissimo, questa è una domanda che era implicita, te l'avrei rivolta, invece mi hai prevenuto, quindi diciamo ecco, ancora una volta che l'opera non deve essere vista e ascoltata come qualcosa di fermo, immobile, immoto, eccetera, eccetera, ma che grazie agli studiosi, grazie agli interpreti, vive, si muove, c'è sempre qualche cosa da scoprire per quanti siano amanti appunto delle novità. È sbagliato dire che l'opera è una cosa nata ed è morta in quel momento. Ci sono ancora tante opere da scoprire e nelle opere che abbiamo già scoperto ancora tante cose da rifinire. Quindi grazie al lavoro di persone come Candida Mantica, la quale diciamo utilizza la sua giovinezza e il suo brio anche per spezzare lance in favore relative a un materiale che invece troppo, diciamo, frequentemente sento definire sorpassato. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a te, a presto.
Mystery, trage, fais-moi quitter.